Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Prima volontari, ora obbligatori. I Grigioni accelerano coi test di massa, tamponi per il personale alberghiero e i maestri di sci di San Moritz e Celerina. I cantoni in ritardo con le vaccinazioni si giustificano, ognuno ha la propria strategia. Non è corretto giudicare una lunga maratona solo dai primi minuti percorsi. Israele ha vaccinato il 40% della popolazione, si cerca di capire se c'è già un impatto sull'andamento dell'epidemia. Il governo mantiene però misure preventive. È morta soffocata, forse per una sfida lanciata su TikTok. Il caso di una bambina palermitana fa scattare in Italia il blocco del social media amato dai giovanissimi. Coppa del mondo di sci, la Ragut, seconda nella discesa di Cramontana dietro un intrattabile Goggia, ridisegnato il weekend maschile di Kitzbühel. Domani la Libera, rinviata oggi, slitta invece a lunedì il Super G. Dopo i tamponi a tappeto su base volontaria della scorsa settimana, le autorità cantonali grigionesi hanno deciso di proseguire con i test di massa. Toccherà a tutto il personale degli alberghi e delle scuole di sci di San Moritz e di Celerina. È una misura di sicurezza, hanno precisato. Sentiamo Monica Fornasie.
È per prevenire nuovi contagi e focolai e per scongiurare altre interruzioni delle attività che è stato deciso di estendere i test a tappeto effettuati la scorsa settimana. Il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, Martin Bühler.
Il lavoro del contact tracing ha dimostrato che è necessario di guardare ancora più vicino negli alberghi e nei scuole di ski.
I test di massa erano stati avviati dopo che in due alberghi di Sankt Moritz erano stati individuati due focolai della variante sudafricana del coronavirus. 3.184 i tamponi fatti tra lunedì e mercoledì scorsi negli hotel colpiti e tra la popolazione. Operazione che si limitava alla nota località turistica e condotta su base volontaria, dalla quale era risultato che il tasso di positività medio nei due alberghi interessati era del 4%, dell'1% tra gli abitanti, 53 in totale i positivi. Chi non vi aveva voluto o potuto partecipare adesso non avrà invece scelta, perché ai nuovi test a tappeto decisi e previsti tra lunedì e martedì prossimi saranno tenuti a sottoporsi personale e collaboratori di tutti gli hotel di Sankt Moritz e Celerina e tutti i maestri di sci e di altri sport sulla neve attivi nei comprensori del Corviglia e del Corvatsch.
Se tutti vengono sono più o meno 2.500 persone, ma come abbiamo deciso, questi che hanno già fatto il test o questi che hanno avuto già il coronavirus non devono venire, allora non si può dire esattamente.
Chi non vi si sottopone non potrà in ogni caso lavorare, precisa Martin Bühler.
E a proposito dei grigioni, il bollettino sanitario odierno menziona 59 casi e un decesso. In più, nelle ultime 24 ore si è allentata la pressione negli ospedali dopo il numero dei pazienti Covid è sceso a 25. Sono 4 in meno rispetto a ieri. Situazione in miglioramento anche in Ticino, dove i nuovi contagi sono stati 52 tra i decessi. Anche qui il numero di pazienti continua a scendere da 215 a 205, 10 in meno. Si conferma anche la tendenza al calo del numero di infezioni nelle case per anziani, tanto che rispetto a ieri non sono state rilevate nuove infezioni. La classifica delle vaccinazioni nei cantoni, pubblicata ieri, ha suscitato interrogativi. Come si spiegano le grosse differenze registrate e davvero indicano un divario di competenza o di efficienza tra i cantoni? Ieri non sono mancate le reazioni e i tentativi di risposta. Ce li racconta Lucia Mottini.
Mais nous ne sommes pas en retard, nous sommes parfaitement dans le planning qu'on a défini avec des priorités.
A finire sotto torchio ieri sera il consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurt. Il suo cantone è in fondo alla classifica per numero di vaccini somministrati. Non siamo in ritardo, rispettiamo la tabella di marcia, ha sostenuto la RTS, mettendo in dubbio la precisione delle cifre, visto che le dosi messe in riserva per la seconda vaccinazione sarebbero state conteggiate in diversi modi. Ma soprattutto il responsabile del Dipartimento della Sanità vanta una strategia particolare.
On a fait des choix dans le canton de Châtel de vacciner en premier les gens qui non seulement étaient des gens vulnérables, mais qui étaient aussi exposés.
Abbiamo scelto di vaccinare per prime le persone a forte rischio che hanno ancora una vita sociale sociale ricca e che quindi sono più esposte rispetto a chi, nelle case anziani, riceve una o due visite al giorno. Una scelta che richiede tempi più lunghi rispetto alla vaccinazione a tappeto nei ricoveri, con cui hanno iniziato altri cantoni, come Basilea Campania. Il direttore della cellula di crisi del semicantone, Patrick Reiniger, ha spiegato questa strategia con un dato: l'alto numero di morti registrati nei ricoveri, 140, cioè il 75% di tutti i decessi di Basilea Campania.
Die Topografie, die Bevölkerungsstruktur, die Organisation auch, das Gesundheitswesen.
Giudicare i cantoni sulla base della classifica non è molto corretto, ha tenuto a precisare il presidente dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger, che pure è alla testa del primo della classe, Basilea Città. Occorre tenere conto della topografia, della struttura demografica e dell'organizzazione dei singoli cantoni. E poi correre non sembra necessariamente utile se le forniture di vaccini, come confermano dal Vallese, sono sospese momentaneamente a causa dei ritardi di Pfizer e Moderna. Vallese che però ha messo da parte le seconde dosi per chi ha già ricevuto il vaccino e che finirà di somministrare quelle restanti in questi giorni. Insomma, siamo solo all'inizio di una campagna che durerà fino a inizio estate. Cronometrare i primi 5 minuti di una maratona non ha nessun senso, conclude piccato il neocastellano Laurent Kurt.
La competizione tra i cantoni non ha pas d'avantage.
E ora spostiamoci in Israele, paese in prima fila proprio nel vaccinare, ma che deve fare i conti con un numero ancora alto di nuove infezioni. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, anche perché le autorità israeliane non vogliono mollare la presa. Da oggi, ad esempio, per entrare nello Stato ebraico serve un test negativo.
Israele sta stringendo le maglie della sicurezza sanitaria nel tentativo di contenere la diffusione delle varianti del virus. Da oggi chiunque desideri imbarcarsi su un volo per Tel Aviv dovrà presentare all'imbarco l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato 72 ore dal volo o in alternativa un certificato di vaccinazione fornito dal Ministero della Sanità del suo paese. Ma le restrizioni non mancano anche per chi partirà dallo Stato ebraico. Chiunque lasci Israele prima che siano trascorsi 7 giorni da quando ha ricevuto la seconda dose del vaccino, al suo ritorno sarà tenuto ad entrare in isolamento. Misure dettate dai dati ancora preoccupanti del contagio, intorno ai 7.000 al giorno, nonostante il miglioramento registrato questa settimana. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive restano alti e gli ospedali sono in forte affanno. A gennaio si sono registrati centinaia di decessi.
Si calcola che circa il 40% della popolazione israeliana sia già vaccinata. Si può già stilare, Michele, un primo bilancio di questa intensa campagna di immunizzazione?
Le dichiarazioni degli esperti sono caute. Alcuni attribuiscono il calo dei contagiati al numero dei vaccinati, oltre 2,5 milioni, di cui 800,000 hanno già ricevuto la seconda dose. I più prudenti invece privilegiano gli effetti del lockdown che il governo ha prolungato fino al 31 gennaio. Israele, si sa, si è proposto come una sorta di laboratorio per il vaccino dell'azienda Pfizer e al momento gli studi effettuati, in particolare dall'ospedale Sheba, indicano che la prima dose del vaccino offre una protezione limitata contro il virus, mentre la seconda dose sembra assicurare una immunizzazione significativa. In ogni caso, le autorità competenti credono molto nella campagna in corso e da stasera cominceranno a vaccinare anche gli studenti degli ultimi 2 anni delle superiori per favorire lo svolgimento regolare degli esami di maturità. Tra i problemi non risolti c'è però l'atteggiamento di alcuni segmenti della popolazione, in particolare gli ebrei religiosi ortodossi, che guardano con sospetto alle vaccinazioni, resistono alle restrizioni imposte dal governo e non esitano ad andare allo scontro con le forze di polizia.
Michele Giorgio, è la situazione in Israele. La variante britannica non è solo più contagiosa, ma potrebbe essere anche più letale. Sono queste parole del premier britannico Boris Johnson, secondo cui ci sono prove che dimostrerebbero la maggior virulenza della forma di Covid diffusasi rapidamente negli ospedali di Londra e nel sud dell'Inghilterra. Gli esperti dei principali centri di ricerca del paese hanno però posizioni più caute. Secondo loro c'è bisogno di tempo per valutare i dati. Un anno fa, Wuhan veniva messa in quarantena, la città cinese, epicentro della diffusione della malattia, e i suoi 11 milioni di abitanti si ritrovavano confinati, una misura attuata in modo rigido dalle autorità con l'intento di contenere l'epidemia. A Wuhan in quei giorni c'era Emmanuel Kang, 43enne, ginevrino, ora si è trasferito, vive a Honshu vicino a Shanghai, ma il suo ricordo di quanto successo a Wuhan resta vivo. Lo sentiamo nell'intervista di Elena Borromeo.
J'étais le seul à pouvoir sortir une fois tous les deux, trois jours, tous les trois jours.
Ero l'unico a poter uscire ogni due o tre giorni per andare a fare delle commissioni. Il resto della famiglia era bloccato in casa, ma di quel periodo comunque abbiamo dei buoni ricordi. Il governo ha fatto in modo che potessimo restare in casa tranquillamente con tutti gli strumenti tecnologici necessari. Avevano addirittura creato dei mercati in ogni complesso immobiliare. Potevamo fare la spesa senza allontanarci troppo da casa, senza correre rischi.
Sans avoir à bouger de trop, sans avoir à prendre des risques. C'est l'avantage de la Chine, il y a des mesures strictes et...
Il vantaggio della Cina è che si introducono misure severe in maniera rapida, chiara e rispettando le persone. Non l'ho mai vissuto come una restrizione, come se fossimo prigionieri. Era anche inverno, quindi non c'era troppa voglia di uscire. È davvero andato tutto bene.
C'est pas comme si c'était en été qu'on avait envie de sortir. Ça s'est très bien passé. Je pense que la Chine a très très bien géré la situation, l'a très très bien confiné dès le départ.
Penso che la Cina abbia gestito molto bene la situazione. Ha introdotto confinamenti e quarantene sin dall'inizio e a Wuhan l'epidemia è tornata sotto controllo nel giro di pochi mesi. A metà marzo non c'erano praticamente più contagi e in aprile si sono svuotati gli ospedali. In tre mesi eravamo tornati alla normalità e potevamo muoverci liberamente. Se guardo al resto del mondo, posso dire che è davvero allucinante vedere come la Cina abbia affrontato l'emergenza, a Wuhan, ma anche nel resto del paese.
E questa era una parte della testimonianza del ginevrino Emmanuel Kang, la potete trovare nell'integralità sul nostro sito RSI News. E per la prima volta le autorità di Hong Kong hhanno imposto un confinamento. Il quartiere di Kowloon, una delle aree più povere della città-stato e densamente popolata, rimarrà sigillato per 48 ore per procedere a una fase di test a tappeto sui suoi 10.000 abitanti. La precarietà alimentare è nel mirino di Joe Biden. Il presidente statunitense intende aiutare chi a causa del Covid non riesce più a nutrirsi regolarmente. Il nostro collaboratore Cristiano Valli.
And this cannot be who we are as a country. These are not the values of our nation. We cannot, will not let people go hungry.
Come nazione non possiamo accettare niente di tutto questo, non sono i nostri valori. Non possiamo lasciare che le persone abbiano fame, che restino senza un tetto, senza avere alcuna colpa, che perdano il lavoro. Dobbiamo agire.
And we have to act. We have to act now.
Così ieri Joe Biden, parlando alla nazione prima di firmare due ordini esecutivi che vanno ad aggiungersi al piano delineato nei giorni scorsi, in cui ha promesso un pacchetto che con l'approvazione del Congresso dovrebbe portare alle famiglie americane ulteriori $1,400 a testa, oltre che protrarre i termini del sussidio di disoccupazione e gli aiuti per locatori e locatari. Il primo dei due ordini esecutivi firmati ieri mattina innalza i requisiti minimi per avere diritto a ricevere aiuti per acquistare cibo e generi di prima necessità e accelera la distribuzione degli assegni destinati alle famiglie. Il secondo ordine esecutivo aumenta il salario minimo per i lavoratori federali a $15 all'ora.
Le forze dell'ordine russo hanno effettuato numerosi fermi in diverse città dove sono in corso manifestazioni per chiedere la liberazione di Alexei Navalny. Secondo una ONG che monitora la situazione, almeno 240 persone sono state arrestate mentre manifestavano il sostegno all'oppositore che, lo ricordo, è in carcere fino al 15 febbraio. Tensione alta soprattutto a Mosca, dove Navalny ha un forte seguito. L'Italia di fatto ha bloccato TikTok. L'ordine immediato è stato dato dal garante della privacy, il Mister Dati italiano, dopo la morte di una ragazzina che ha perso la vita per una sfida, forse partita proprio dal social network. Ce ne parla Chiara Savi.
Ha chiesto una cintura al padre, si è chiusa in bagno con il cellulare per partecipare a un blackout challenge, una sorta di gara di soffocamento per vedere quanto si riesce a resistere, il tutto filmandosi. Antonella, ragazzina palermitana di 10 anni, si è ritrovata così in morte cerebrale. Sul banco degli imputati è finito TikTok, che piace tanto ai giovanissimi, dove ci si sfida a cantare, ballare e a recitare. Gli algoritmi del social cancellano sfide come quella a cui ha partecipato Antonella, si difende la piattaforma e solo le indagini potranno verificare se qualcuno l'abbia contattata in privato per coinvolgerla in un gioco tanto assurdo quanto pericoloso. Il garante della protezione dei dati personali però è intervenuto direttamente contro il social, in quanto non è in grado di verificare con sicurezza l'età anagrafica dei suoi utilizzatori. Per iscriversi bisogna avere 13 anni, una norma facilmente aggirabile, e già negli scorsi mesi TikTok era stato ripreso proprio per la sua scarsa attenzione al rispetto di questa legge e alla tutela dei minori. Secondo l'organo di vigilanza, la tecnologia consente di accertare l'età degli utenti. Il provvedimento di blocco in vigore fino al 15 febbraio sarà anche segnalato alle autorità competenti dell'Irlanda. TikTok ha infatti scelto questo paese quale sua base europea.
Comunque non necessariamente foto e immagini vanno condivise sui social e si possono anche apprezzare in famiglia o addirittura in solitudine, e il semiconfinamento che stiamo vivendo potrebbe allora rivelarsi utilissimo per un'operazione a lungo rimandata: catalogare le proprie foto digitali e, perché no, cancellare alcuni scatti poco significativi. L'associazione Memoriav fornisce alcuni consigli in un piccolo prontuario. Lo ha sfogliato per noi Alberto Andreani.
Facile perdersi nella giungla dei formati informatici, JPEG, TIFF, BMP, come è altrettanto facile smarrire un cellulare pieno di foto o eliminare vecchie apparecchiature contenenti immagini mai catalogate. Insomma, un caos digitale che ha soppiantato album e pellicole. Archiviare foto digitali è probabilmente più complicato rispetto al passato, a iniziare dalla gestione, dai supporti, i metodi per classificare e poi salvare, afferma Joël Borgatta, responsabile del settore foto di Memoriav. Memoriav, centro di competenza finanziato dall'Ufficio Federale della Cultura per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo nazionale, ha così pubblicato una guida dedicata alla conservazione delle fotografie, in particolare per evitare alcuni errori. Oggi facciamo troppe foto e dimentichiamo di catalogarle. Dovremmo cancellare quelle meno significative per conservare le migliori. Inoltre le dovremmo salvare su almeno 2 supporti e il cellulare non va bene. Meglio un cloud e un disco fisso. Non a caso l'opuscolo dedica molto spazio alla catalogazione e allo stoccaggio delle foto digitali. Joël Borgatta consiglia di contestualizzare. Spesso purtroppo dimentichiamo chi erano le persone immortalate. E per evitare future incompatibilità di formato, non esitare a stampare copie di buona qualità e creare album fotografici, conservando immagini significative da trasmettere ai propri discendenti.
E tra le foto del giorno, sicuramente anche quella del podio della discesa femminile di Kramotana, ma ci dice di più tra poco il collega dello sport.